Ciao, siamo Teresa
e Stefano
e questo è Polo Nerd.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che ha una nave pronta a salpare da Plymouth in direzione delle steppe russe, ma non prima di aver salutato le ragazze del Pillar. Episodio 39, Porti, Steppe e Viaggi, una chiacchierata con Teresa Radice e Stefano Turconi.
Bentornati su Polo Nerd da un nervosissimo ed emozionatissimo Giuseppe.
Sì, adesso lo sei soltanto tu e da Sergio.
Ora sei svenuto, sei arrivato 5 secondi dopo, sei svenuto nel frattempo.
No, quella è la tua connessione come sempre. Okay. Ciao a tutti, bentrovati su Polo Nerd, su uno degli, però è vero, episodi che più ci vede fieri e contenti ed emozionati. Abbiamo ospiti con noi, l'abbiamo detto non so quante volte ormai negli episodi precedenti, Teresa Radice e Stefano Turconi, che quindi già salutiamo. Ciao Teresa, ciao Stefano.
Ciao, grazie dell'invito.
Grazie a voi, e io mi sento estremamente ridicolo in questo momento a fare la domanda di rito, perché però ce l'abbiamo, quindi Teresa, Stefano, come giustificate la vostra presenza qui oggi?
Ma siamo qui per parlare di fumetto, se vi va.
Sì, direi che in linea di massima non ci dispiace come idea. E, no, in realtà, allora, è appena uscito il volume, l'ultimo lavoro di Teresa e Stefano, che è La Terra, il Cielo e i Corvi per Bao. Ovviamente poi vi metteremo i link per l'acquisto nei dettagli dell'episodio. Abbiamo avuto la fortuna di leggerlo quasi subito ed è meraviglioso come gli altri lavori, e quindi abbiamo chiesto, no, Giuseppe, se fosse possibile averli ospiti sia per parlare di questo ma anche per parlare del loro lavoro in genere, che, come dire,
sì, affrontiamo a caldo il discorso appunto sulla Terra, il Cielo e i Corvi, e da qui poi partiamo con tutte le varie opere, comunque con tutto il lavoro di Teresa e Stefano, che anche per vedere il filo conduttore del loro lavoro.
Esattamente. E quindi io direi, però, partiamo un po' a ritroso, partiamo dagli inizi.
Dalle origini.
Quali sono le vostre origini? Se voleste riassumerle in qualche modo, come sarebbero le vostre origini?
Allora, prego. Nascono Teresa e Stefano.
Arrivano da
un topo con le orecchie a padella e da una pistola sparaventose, di solito diciamo così, perché ci siamo incontrati grazie a un topo con le orecchie a padella, Topolino, era il lontano 2004 ormai, quindi io ero sceneggiatrice e lui disegnatore, ma non ci eravamo sostanzialmente mai visti, perché in Disney funziona così, si consegnano le storie e la redazione si occupa, insomma, di trovare un disegnatore per la tua storia. Poi a fine gennaio del 2004 si doveva girare una puntata di Disney Channel, che peraltro poi noi non abbiamo mai visto, e così la redazione ha chiamato di tutti i collaboratori, insomma, in Italia, ha scelto uno sceneggiatore e un disegnatore, sostanzialmente ha scelto noi due. Ci siamo trovati in Disney, ovviamente la troupe tardava per qualche ragione che non ricordo, e noi, così, per ammazzare il tempo, siamo entrati nell'ufficio di Ezio Sisto, che in quel momento era vuoto, e c'erano vari giochini Disney, varie cose, tra cui una pistola sparaventose. Abbiamo iniziato a giocare con questa pistola sparaventose nella redazione Disney semideserta, finché non è arrivata la troupe, e così ci siamo conosciuti sostanzialmente. È andata bene, perché tipo la settimana dopo eravamo già insieme, l'anno dopo eravamo sposati, quindi è stata una cosa veloce.
Beh, direi niente male, ma da allora poi avete lavorato esclusivamente insieme o vi è capitato di lavorare tu con altri disegnatori e Stefano con altri sceneggiatori?
Allora, no, in realtà abbiamo cominciato dopo a lavorare insieme. Noi avevamo fatto una storia insieme prima di conoscerci, che si chiamava tra l'altro Legame Invisibile, era per X-Mickey, se non ricordo male.
Esatto, vivevo romanticismo.
Esatto, però non ci conoscevamo. Dopo ci abbiamo messo un po' a cominciare a lavorare insieme. Dopo qualche anno abbiamo cominciato a pensare, ci era venuta l'idea di un progetto da presentare in redazione per Topolino, e l'abbiamo proposto, è stato accettato e abbiamo cominciato con quello. Era Pippo Reporter, era una serie di storie con Pippo protagonista, ambientate negli anni 30, e andarono molto bene, e, insomma, tutto è partito da lì, ecco.
Tra l'altro, mica male.
Stefano, se non sbaglio, tu ti sei occupato di uno dei miei miti dell'infanzia, che è Paperinik.
PK,
esatto, la variante di Paperinik italiana, bellissima. Tra l'altro, Sergio, io te l'ho detto, prima o poi un episodio lo faremo su questo.
Lo faremo assolutamente, quando magari poi riesco a recuperare la lettura, volentieri, però sì, devo ammettere che su alcune cose ho ancora qualche lacuna. Però sì, so della qualità, quindi mi fido ciecamente. Invece poi c'è stata... ovviamente il passaggio, oltre alle lunghi anni in Disney, il passaggio in Bao, che è iniziato proprio con... avete avuto anche altre produzioni, mi sembra che Viola non sia uscita per Bao inizialmente, giusto? Era uscita per un altro editore, se non mi ricordo male.
Sì, è uscito nel 2013 per Tunhue, nella collana dei tipi tondi. Okay.
Quindi comunque è sempre più recente, quindi...
Sì, esatto, e poi è stato appunto ripubblicato da Bao recentemente quest'anno, insomma...
Comunque sì, Viola Giramondo è stata la nostra prima opera extra Disney, diciamo.
Certo.
Comunque una storia per ragazzi, quindi diciamo che la sentivamo abbastanza vicina al nostro modo di raccontare fino a quel momento. E appunto sì, è uscito nel 2013.
Ok, e poi da lì invece il salto con il Porto Proibito.
Esatto, 2015.
E vi dico, questa propria esperienza personale, il Porto Proibito è stato uno dei pochi volumi che io ho comprato non sapendone nulla. L'ho visto in libreria, ho visto questo volume meraviglioso, esteticamente splendido, anche proprio come edizione, mi ha incuriosito, ho detto vabbè, proviamo. Giuseppe sa bene, anche i nostri ascoltatori sanno bene, che io non sono proprio un lettore tout court di fumetto italiano, quindi era veramente un salto nel vuoto, e penso che ai tempi di averci fatto anche un post sul mio blog, perché me ne ero talmente innamorato dopo la lettura che ne ero rimasto conquistato. E penso che nel Porto Proibito ci siano già molti elementi poi di tutto quello che avete prodotto a seguire, no? Sia dalla commistione con altre forme d'arte, dal tipo di narrazione, il fatto che abbiamo un disegno molto poetico ma anche molto realistico, cioè, c'era già tutto in essere.
Guarda, a me fa ridere perché mi sembra, cioè, tutte le volte dico, mi sembra che noi raccontiamo sempre la stessa cosa, poi cambiamo praticamente vestito, cambiamo un po' faccia, cambiamo, però in effetti raccontiamo più o meno sempre la stessa storia, no? vestita con facce diverse, però sì, è vero. Per noi il Porto è stato importantissimo perché è stato forse veramente il libro che ci ha cambiato la vita, nel senso che ha cambiato, come dire, la nostra immagine agli occhi dei lettori e l'immagine dei lettori ai nostri occhi, proprio detta così, perché si è aperto un mondo che fino ad allora non avevamo sperimentato e che è un mondo bellissimo, è quello in cui vogliamo continuare a vivere il più possibile, possibilmente.
Noi votiamo a favore.
E che è quello appunto del fumetto... cioè del romanzo a fumetti, diciamo, cioè già Viola Giramondo era in questa direzione, però era comunque qualcosa di dedicato primariamente ai ragazzi, anche se io quando l'ho scritto non pensavo che fosse un libro per bambini, sinceramente, però effettivamente è stato classificato come libro per ragazzi, mentre il Porto era la nostra prima prova per gli adulti, insomma, per i lettori grandi, insomma, di età, ed è stato bellissimo, a parte che è stato liberatorio, perché sinceramente dopo 15-20 anni di Disney, insomma, poter buttare giù un po' di quei paletti, e noi siamo affezionatissimi, vogliamo un bene dell'anima a Disney, personaggi Disney, il nostro bimbo si chiama come Topolino, però dopo tanti anni, insomma, anche avere... così sentire la totale libertà di raccontare una storia anche molto lunga, perché comunque nel fumetto Disney, per quanto le storie possano essere voluminose, si tratta di episodi che al massimo hanno una trentina di tavole, no? Quindi poter fare una cosa veramente strabordante a livello di numero di pagine, di cose che uno ci metteva dentro, che erano assolutamente, tra virgolette, inadatte al fumetto, cioè la poesia inglese, un fumetto tutto a matita, una storia che aveva protagonista un ragazzino, ma che non era per niente una storia per ragazzini, no? Ci siamo proprio buttati in quello che avevamo voglia di fare. Tra l'altro ha avuto una gestazione lunga e difficile, perché inizialmente pensavamo di proporlo al mercato francese, e lì abbiamo così collezionato tutta una serie di porte in faccia, avevamo un bellissimo foglio dove avevamo tutte le X rosse per ogni editore che ci diceva di no o che ci chiedeva di cambiare radicalmente quello che era il nostro progetto per così farlo aderire alle varie collezioni. E lì
la mega soddisfazione a posteriori, esatto. Del risultato.
Ah, ma cioè, ci siamo tolti qualche sassolino dalle scarpe.
Posso immaginare.
Penso che abbiamo avuto, senza fare nomi, però diciamo uno degli editori che l'hanno rifiutato inizialmente, poi è capitato qui quella persona, per puro caso, che quella persona francese che l'aveva rifiutato, sì. E se l'è ritrovato in mano praticamente nell'edizione italiana strepitosa, la prima.
No, anche già nell'edizione francese, perché poi... l'editore francese che aveva detto di no tramite questo editor poi ha acquistato il libro, quindi è uscito con questo editore. Nel frattempo questo editor non lavorava più lì ed è passato qui una volta per una serie di strane circostanze e si è trovato in mano, ha visto l'edizione francese del libro cui aveva detto no, ed era venuto per tra l'altro per propormi in qualità di disegnatore un progetto su una ragazzina veterinaria e il suo cagnolino, una cosa del genere. Vabbè.
Vabbè, questo è l'effetto Pretty Woman dopo lo shopping, cioè nel senso, esatto. Grave errore, enorme, gravissimo, esattamente, esatto. Con belle soddisfazioni.
Vabbè, infatti, quello era stato sì, era stato molto divertente, tra l'altro per nulla, cioè inaspettato, totalmente inaspettato. Per cui il porto sì, ci ha aperto delle strade nuove, è stato bellissimo perché per la prima volta insomma abbiamo anche avuto così un feedback da parte dei lettori che ci scrivevano, ci hanno scritto in tantissimi. Noi non siamo molto social, all'epoca eravamo ancora meno social di adesso, quindi non avevamo giusto... quel blog che era visitato da 2-3 persone all'anno, una cosa così, però hanno trovato il modo di scriverci e ci portavano anche delle lettere a mano, scritte a mano alle fiere, insomma abbiamo cominciato ad avere i contatti con i lettori, che poi cioè, incredibilmente ci hanno seguito, nonostante le cose successive fossero diversissime dal porto, che era un po' la nostra paura, perché ci piace fare sempre storie diversissime, certo. E quindi non siamo molto classificabili, come dire, che può essere un problema, ecco.
Ma è vero, fate storie diverse, però avete questo modo di narrare che è un po', tu parlavi di romanzo a fumetti, in effetti voi siete di sicuro i migliori rappresentanti di questa letteratura disegnata, come diceva appunto Pratt. Voi avete raccolto lo spirito delle grandi narrazioni letterarie e quelle che poi magari avete anche trattato con la Disney, con le varie parodie, ma le avete portate a un livello superiore, anche narrando storie diverse, con ambientazioni diverse. I riferimenti letterari di cui facevi menzione prima, ma anche appunto lo stile narrativo, lo stile del disegno, sono proprio cose che ti colpiscono, cioè il porto ti rapisce immediatamente nel momento in cui lo leggi. Ci credo che avete avuto una doppia, tripla soddisfazione sia da parte dei lettori che nei confronti dell'editore francese. Quindi sì, non siete classificabili, però avete anche uno stile tutto vostro, un'identità molto ben marcata anche nel mercato italiano stesso.
Infatti noi adesso siamo in quella fase in cui siamo veramente contentissimi, perché comunque inizialmente sai, era un salto nel vuoto, dici magari quelli che ci seguivano sulle cose più per bambini magari non hanno voglia di approcciare cose diverse, invece adesso abbiamo dei lettori che ci seguono su tutto ed è una cosa fighissima, perché
sì, cioè, cambia completamente la prospettiva,
sì. Cioè sanno ormai che facciamo cose diverse, ma a loro non dispiace,
anche perché questo dovrebbe aprire a voi la porta per sperimentare poi alla fin fine, non farvi la domanda del adesso, ma questo racconto posso, è il momento giusto o no? Cioè immagino che a questo punto non ci sia questa domanda, cioè ho il racconto da fare o meno, immagino, no?
Sì, esatto, non ci poniamo più il problema, anzi...
in realtà non ce lo siamo mai posto.
Non ce lo siamo mai posto, esatto.
meglio ancora.
Però sai, prima magari qualche scrupolo ce l'avevi, adesso no, fai quello che ti senti di fare, che... Per chi fa il nostro lavoro, cioè alla fine fare fumetti sì, è un lavoro, ma è una passione fortissima, non potresti fare altro, noi non riusciremo a fare altro. E quindi quando lo puoi fare liberamente, quando lo puoi fare raccontando quello che vuoi, quello che ti senti di voler raccontare, è una una cosa fantastica.
Allora, c'è da dire che l'altra fortuna gigantesca è aver trovato una casa editrice, che per noi prima che editrice è una casa, cioè davvero con Kate e Michele, cioè ormai siamo amici, si può parlare delle cose, cioè c'è una fiducia grande da entrambe le parti, e questo comunque ti cambia la vita quando riesci a lavorare bene, insomma, va bene anche tutto il resto.
Certo, a maggior ragione con l'esempio francese che citavate prima, cioè non è per nulla scontato.
Esatto, ma infatti noi ricordiamo ancora quando nel maggio del 2013 andammo per la prima volta in BAO, cioè io mi ricordo che avevamo scritto questa mail a Michele per dire: sai, siamo Stefano e Teresa, non so se sei presente, avremmo questo progetto, magari così. Lui tipo, era il momento del Comic Con di Napoli, quindi erano presissimi, avevano un sacco di cose da fare, però lo lessero praticamente quasi subito e disse sì. Ok, dopo il Comic Con ci vediamo. E io mi ricordo quando andavamo in BAO la prima volta, mi ricordo cosa su, cioè mi ricordo proprio benissimo che dopo tutti quei rifiuti, dopo tutti quei tentativi di cambi per arrivare a soddisfare editori che non erano mai contenti, loro apprezzarono il nostro progetto così come noi lo volevamo fare, e quando siamo arrivati in Baulo avevano già in mente la buccia del libro, no? Questo libro antico blu di mare con l'aspetto proprio del volume così polveroso, no? Che si trova sugli scaffali delle vecchie biblioteche o nelle navi, quindi ci eravamo già trovati, insomma.
Ma l'idea del Porto Proibito com'è nata? Nel senso, è nata in maniera graduale? C'era già uno spunto? È nata prima da qualche immagine e poi si è aggiunta la storia o viceversa? Com'è nato il Porto Proibito?
Allora, il Porto Proibito era un bisogno che io avevo da 20 anni più o meno. Perché è una storia di mare, piena di letteratura, è una storia d'avventura, è un pochino un giallo, però primariamente è una storia che vuole venire a patti con il distacco. E per me quello è veramente il Porto Proibito, cioè quando qualcuno dice: vai, ma questo giallo a pagina 150 si risolve, perché non è un giallo, è qualcos'altro. Era stato il mio tentativo di venire a patti con due distacchi, che poi sono quelli che io ho trasformato nei personaggi di Abel e Rebecca. Non hanno niente a che vedere con loro, eccetera, però nella mia testa e nel mio cuore loro sono le persone dalle quali ho dovuto staccarmi, ed è un po' stato il venire a patti con questa cosa qui, e tutta la storia è un po' il venire a patti con questa cosa qui, e la presenza della letteratura è, boh, non lo so, secondo me è terapeutica sempre, infatti nelle nostre storie non manca mai un pochino l'accenno alla letteratura, alla poesia, alla bellezza in generale, no? Che è terapeutica per aiutarti a superare determinate cose, quindi era una storia che aleggiava e non trovavo mai il momento di partire, così di salpare. Poi finalmente ci sono state le condizioni, dopo aver fatto Viola Giramondo, di raccontare una storia totalmente nostra, diversa dal solito, ci siamo messi lì e le abbiamo dato forma.
Tra l'altro, trovando come spunto per darle forma, un film che abbiamo visto entrambi, quando non ci conoscevamo, in due momenti diversi, in due cinema diversi, che era Master and Commander. Quando ti dicono: dimmi un film che ti ha cambiato la vita. Nel nostro caso è stato Master and Commander, sì. Perché è un bellissimo film d'avventura, con una ambientazione storica ben precisa, che ci ha in qualche modo conquistato, detto, questa è l'ambientazione perfetta per raccontare questa storia, e quindi da lì si sono come unite queste due strade, e da lì è nato il porto.
Sì, è tutto partito dall'immagine del porto, no? Da questo porto che chiama solo alcuni e che se anche tu vuoi raggiungerlo non puoi volontariamente, ma è partito da lì, da questa esigenza, e abbiamo messo tutto nel calderone, è nato il porto.
E a supporto poi di questa idea bella, voi mettete sempre uno studio incredibile anche nei dettagli, nelle citazioni, nelle varie citazioni che fate, sia letterarie, cioè c'è veramente tantissimo lavoro dietro, cioè il porto, quanto ha richiesto alla fine di lavorazione? Penso tantissimo, 2 anni, 3 anni?
Allora, se non ricordo male, un paio d'anni, sì. Sì, ci siamo documentati tantissimo, siamo anche stati in Inghilterra, in vacanza con i bambini, e nel sud dell'Inghilterra abbiamo visitato il porto storico di Portsmouth, dove c'è la Victory di Nelson, e una serie di musei. Siamo stati a Plymouth, dove è ambientata la storia, per una settimana, facendo i sopralluoghi, come i registi che devono fare un film, no? Dicono: ok, allora vado a vedere dove giriamo questa scena, dove giriamo quell'altra, quindi giravamo per Plymouth e dintorni per cercare i luoghi dove poi ambientare le scene, mettendo anche dei falsi, come a un certo punto c'è una scena in cui Rebecca va in un cimitero che apparentemente è il cimitero lì vicino, in realtà è un cimitero che esiste davvero ma in una zona della Cornovaglia abbastanza distante, però erano luoghi perfetti per il setting, insomma. E poi c'è tutta la documentazione su abbiamo letto tantissimo per il porto, i libri di Patrick O'Brien, quindi tutta l'aspetto appunto marinaresco. In Inghilterra abbiamo trovato un sacco di materiale, libri, documenti, insomma si è trovato un sacco di cose. Io avevo costruito un modellino della nave, della Last Chance.
Un po' di Land Dog.
Sì, esatto.
Però lui l'ha finito.
Io l'ho finito, però. è stato molto divertente, perché poi io costruivo questo modellino intanto che disegnavo le tavole, quindi mano a mano mi accorgevo magari degli errori che avevo fatto, quindi andavo indietro a correggere, poi il porto era a matita, quindi cancellavo e aggiustavo le corde, finché a un certo punto... continuavo a fare correzioni finché a un certo punto Michele mi ha detto: Stefano, ok, basta, va bene così. Perché sennò andavo fino alla fine, sarei andato ad aggiustare cose indietro. Però sì, noi ci siamo veramente documentati tantissimo su tutto l'aspetto della navigazione, cosa che tra l'altro poi ci ha portato anche delle soddisfazioni particolari. Una è stata quando abbiamo ricevuto un premio dall'Accademia della Marina francese.
Vedi che la Francia torna e ritorna.
E non lo volevano. Sì.
Infatti siamo andati a Parigi alla sede dell'Académie de Marine, che è accanto al Dôme des Invalides, si vede la Torre Eiffel dalle finestre, insomma. E siamo stati premiati da un ammiraglio con delle medaglie di bronzo con lo stemma dell'Accademia, e al buffet c'erano i vari ufficiali, ammiragli, c'erano un paio di questi che l'avevano letto e venivano a farci i complimenti. Cioè, è stata una roba, insomma...
Cioè, una pacifista, un obiettore di coscienza, praticamente all'Accademia Militare.
Sì, esatto.
È stato molto figo.
È anche questo un bel ritorno.
Sì, assolutamente. Sì,
sì. Sentite, ma già nel Porto Proibito, ma poi l'ho visto anche in genere, c'è una forte influenza anche dell'aspetto musicale. Cioè, nel Porto Proibito proprio c'è sia dal punto di vista delle musiche dentro, e poi se non mi ricordo male, avevate anche aggiunto la musica che ascoltavate mentre ci lavoravate.
Sì. Sì, sì.
E ho visto anche in Viola, ad esempio, facendo un passo indietro, comunque dei riferimenti musicali, oltre ovviamente ad alcuni protagonisti comparire. Mi sembra che la musica sia un elemento molto importante come accompagnamento, e non è così frequente che venga associata comunque ai fumetti. Quindi è una cosa che mi ha colpito molto quando lessi il porto.
Guarda, alla fine credo che sia quella cosa che ti viene da fare quando c'è una cosa che ti piace da morire e vuoi dirlo a tutti i tuoi amici: ci prova sta cosa qui, che sia una cosa da mangiare, che sia un film che hai visto, una serie, un libro, no? Cioè, noi ascoltiamo tantissima musica di ogni tipo. E anche tantissima musica classica, cioè abbiamo avuto la fortuna di trovarci, e a entrambi piace anche questo tipo di musica, che non è così scontato. E tra l'altro adesso abbiamo un figlio violinista, e piccolino, però violinista, e una figlia che suona il sax, quindi comunque
ve la siete portata in casa.
Sì, esatto, tra l'altro lei super moderna, attuale, e lui invece così innamorato di Mozart, di Beethoven, e quindi abbiamo anche tutte le varie sfaccettature. Però sì, quando tra l'altro lavoriamo ad una storia cerchiamo sempre di ascoltare cose che ci immergano in quella storia, e quindi vale per i libri, vale per la musica. Lui poi ascolta, cioè, proprio sì, la musica mentre disegna.
Mentre disegno ho proprio bisogno, mi piace molto lavorare con la musica adatta per quello che sto disegnando, quindi per il Porto Proibito mi ascoltavo continuamente CD di musica folk irlandese, piuttosto che i Sea Shanties, che sono i canti marinareschi inglesi.
Quelli li cantavamo anche a tavola con i bambini.
Sì.
un bel accompagnamento, però.
Sì.
Mancava il grog, però, per il resto.
Sì, 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 no, per ogni situazione cerco la musica adatta. A volte è che un po' sembro uno psicopatico, perché per l'ultimo libro che era ambientato in Russia ho fatto mesi ascoltare i cori dell'Armata Rossa e musica folk russa.
E quella può essere intensa come cosa.
Sì, 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 però secondo me funziona, almeno nel mio caso funziona, perché mi porta veramente dove sto, nell'ambiente che sto disegnando, quindi mi aiuta veramente a calarmi in quella situazione. E alla fine ogni libro è un viaggio che può durare anche anni, per un libro grosso ci vogliono 2-3 anni, e quindi ecco, quando ti trovi in un ambiente che ti piace, con la musica giusta, con l'argomento che ti interessa, allora è stimolante, insomma.
Anche in Non stancarti di andare, che è un'altra delle vostre opere del 2017, mi sembra,
sì,
e
sì, esatto.
C'è tantissimo spazio per la musica, da Patti Pravo ma anche alla musica classica. Uno dei passaggi, sì, più intensi è appunto quando poi Iris va a far ascoltare al bambino alla Scala, credo che sia.
Va all'Auditorium di Milano.
All'Auditorium di Milano, sì, okay, non alla, sì, Scala. A far ascoltare appunto alcuni passaggi di musica classica, quindi ci rivedo molto di biografico in questo.
Sì, sì,
poi,
assolutamente.
Vabbè, Non stancarti di andare ha anche quella nota biografica finale che racconta molto anche di voi.
Lì era proprio partito un'altra esigenza, insomma, un altro libro nato da un bisogno, che era quello di raccontare quello che noi avevamo vissuto in Siria nel momento in cui la Siria stava vivendo quello che stava vivendo, insomma, la guerra, la distruzione. L'esigenza era di raccontare quello che avevamo vissuto noi, la Siria che avevamo visto noi, e anche le persone che avevamo incontrato là, e che sono quelle che, come dire, spingono verso il bene quando tutto è in distruzione. Ecco, quella era un'altra esigenza. Tra l'altro, scusa, torno un attimo all'auditorium, perché
certo,
Buffo, noi lo frequentavamo abitualmente e i nostri bimbi in pancia sono sempre venuti con noi all'auditorium a sentire musica classica, poi in un caso ha funzionato, nell'altro no, però è buffo perché lì c'è Iris che in una lettera descrive un incontro sulle scale con il primo violino di questa orchestra che è la Verdi. È una cosa che è successa veramente a me, cioè io tornando dal bagno incrocio sulle scale il primo violino, eravamo così assidui frequentatori del posto che l'ho salutato come se lo conoscessi. In realtà lo vedevo semplicemente nei concerti. Lui credo sia rimasto all'epoca un po' allibito, ma poi si è ritrovato nel libro, quindi adesso ogni tanto così ci si sente. È molto buffa questa cosa. Tra l'altro abbiamo il bimbo appunto che lo vede come un idolo, per cui c'è tutto questo ritorno delle storie che innescano altre storie,
per cui mamma e papà sono cool perché hanno anche messo il libro il primo violino all'interno,
esatto.
Tra l'altro io l'auditorium l'ho frequentato qualche volta, non con la vostra assiduità, ed è veramente un posto molto magico, mi piace veramente tanto. Ammetto che ci sono anche andato quando hanno fatto i concerti di Star Wars, ma quello no.
Ah, ma assolutamente anche noi. Anche noi, quelli non all'auditorium ma
al
conservatorio, sì. Perché c'era il maestro di violino di Mickey che appunto suonava al conservatorio il concerto di Star Wars. Non figurati, Star Wars è la seconda cosa.
Deve essere, guarda, io mi ci divertii una marea, tant'è che durante l'intervallo fecero la musica della cantina band,
sì,
durante l'intervallo, guarda, io poi c'erano metà delle musiciste con la pettinatura alla Leila, per cui
meraviglioso.
Avevo adorato tutto.
Beh, le colonne sonore fanno parte, cioè sono anche la colonna sonora di tanti nostri libri, insomma.
Posso immaginare. E comunque quel discorso che dicevi sugli stacchi, e io aggiungerei sui cambiamenti, è davvero un elemento che comunque è forse la linea conduttore dei tre volumi, diciamo, più per adulti tra quelli che avete pubblicato recentemente, perché nel Porto Proibito, ovviamente, dicevi tu, ed era esattamente la chiave di lettura che avevo avuto io quando l'avevo letto, per motivi probabilmente simili, quindi l'ho sentito molto quel discorso. Ovviamente in Non stancarti di andare, c'erano, certo, motivi, ma anche nella Terra al cielo e corvi c'è sostanzialmente lo stesso discorso sul distacco, che può essere il distacco con un passato che ormai non ti appartiene più, con persone che devi abbandonare durante il tragitto, nonostante siano tuoi compagni per un tragitto. Cioè, comunque il discorso del distacco compare, e del cambiamento compare un po' ovunque in questi volumi, no?
Sì, assolutamente. Io credo di scrivere storie per dare dei finali alternativi a cose che non mi piacciono.
Che è quello che fa Tarantino, ti ricordo.
Ah, ok, vabbè, allora va bene.
Cioè, nel senso, se ci pensi, tra l'ultimo e anche Bastardi senza gloria, lui ha preso la storia e ha deciso di cambiarla perché non gli piaceva come era andata la storia.
È così. Poi, alla fine... Come ti dicevo prima, è terapeutico, no? Cioè, la letteratura è terapeutica, le storie sono terapeutiche. Caspita, quando, non so, io da bambina spesso ero quella stramba per varie ragioni che non stiamo a, e dove ti rifugi? Ti rifugi nei libri, ti rifugi in Topolino, ti rifugi nei fumetti, in queste cose qua. E quindi alla fine la scrittura è terapeutica quando riesce, come dire, a dare un altro colore a cose che sono andate in scala di grigio, non so. E per me è sempre così un pochino, cioè riesci a scrivere di quello che veramente ti tocca. E quindi anche quello che racconti, come dire, devi averlo sperimentato. Poi magari lo nascondi, cioè... la mia storia per adesso personalmente più autobiografica è Il Porto Proibito, e segue proprio a ruota, se non sta proprio lì a fianco, questo La Terra, il Cielo e i Corvi, mentre magari tanti lettori hanno così l'impressione che il nostro libro più autobiografico sia Non stancarti di andare, perché ci sono dei personaggi che magari anche fisicamente un po' ci somigliano, no? Perché ci sono delle lettere, dei racconti presi dalle nostre esperienze. In realtà nel mio caso è il contrario, però sì, sono alla fine sono delle riflessioni su quello che ti capita quando cammini, quando vai avanti, quando cerchi di reagire a quello che la vita ti porta, che non sempre è tutto rose e fiori, diciamo, e sono spesso anche delle riflessioni su quello che ti sei lasciato alle spalle. Cioè, nel caso di La Terra, il Cielo e i Corvi, è come se lui, il protagonista, Attilio, comprendesse tutti i suoi 24 anni precedenti in quei 7 giorni che passa forzatamente con due persone che odia, che inizialmente odia, ecco. E un po' accorgersi di quello che ti sei lasciato indietro, perché non so, cioè secondo noi comunque il futuro è fatto anche del portarsi dietro il tuo passato, no? Cioè, tu sei quello che è il discorso che Attilio fa alla fine, no? Dei rami e delle radici, cioè, che poi, certo, è la cosa banale che si dice con i bambini, però è quello. Siamo tutto quello che abbiamo mangiato, quello che abbiamo bevuto, quello che abbiamo letto, quello che abbiamo visto, le cose che abbiamo fatto, ma per poter andare avanti dobbiamo avere qualcosa dietro, insomma.
È un discorso che abbiamo affrontato anche con Flavia Biondi quando parlavamo della generazione.
Io Flavia la adoro, scusa, infatti anche noi.
La adoriamo pure, ma so che anche voi appunto avevate messo la generazione come uno dei fumetti che vi era piaciuto di più, e siccome ci rivedo molto in questa cosa delle storie che si stratificano e ci portiamo dietro, ci ho visto veramente tantissimo di quello che avevamo detto quando l'abbiamo avuta qui ospite. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è in questa opera, che sembra parlare di incomunicabilità, perché poi voi avete tenuto le lingue originali, quindi qualche passaggio può essere che si perde o comunque viene descritto da Attilio nella traduzione di Attilio. L'unico momento in cui tutti e tre parlano la stessa lingua e c'è un balloon che parte da tutti e tre, è quello della risata, quindi la risata come linguaggio universale, quando ridono poi prima di alcuni spiacevoli eventi, e l'ho trovato veramente bellissimo. E in realtà poi tutta l'opera, che sembra fondata sulla questione dell'incomunicabilità, in realtà va in tutt'altra direzione, si scioglie poi da quel momento lì.
Sì, hai detto la parola giusta, si scioglie. Noi quando abbiamo pensato questa storia, l'abbiamo proprio pensata come una storia di scioglimento, nel senso che inizialmente ci siamo detti, ok, mettiamo questi tre che fa come l'inizio di una barzelletta, mettiamo un italiano, un russo, un tedesco, li mettiamo insieme, devono essere diversissimi, devono odiarsi, non devono capirsi e non devono soprattutto volersi capire, perché comunque poi dal libro traspare, ed era anche logico, che l'italiano comunque un qualcosina delle altre lingue vagamente intendesse, perché ci ha vissuto insieme ad altri soldati per tanto tempo, quindi in qualche modo qualcosa intende, ma sostanzialmente non ha voglia di impegnarsi a capire, e gli altri non hanno voglia di impegnarsi a capire lui. Quindi, però l'idea era che questi tre all'inizio indossassero comunque delle maschere, e che queste maschere, con l'avanzare del loro cammino e lo sciogliersi della neve, visto che siamo alla fine dell'inverno e che questi tre stanno andando a sud, come dire, si sciogliessero anche le loro maschere, che nel cammino si sciogliessero le loro maschere. Poi a volte ne mettono delle altre, perché sono una continua contraddizione tutti e tre questi uomini, come lo siamo noi tutti, no? Non volevamo che ci fosse nessuno dei tre che può essere considerato, come dire, non c'è il lato scuro e il lato chiaro qua. C'è un gran mescolone, perché noi siamo così, noi esseri umani siamo così, cioè siamo, come dire, un attimo bestemmiamo e l'attimo dopo vediamo l'incanto nelle cose che ci circondano. C'è anche Attilio, che è un ragazzo semplice perché è un montanaro, anche di poche parole, fa delle cose terribili, però ha dei pensieri che sono pieni di spiritualità in altri momenti, no? come siamo tutti noi esseri umani. Per cui era questo, era una storia di scioglimento, sì. Si sciolgono le maschere, si sciolgono i rapporti tra di loro, in un certo senso.
Questo scioglimento ha condizionato anche la scelta dell'acquerellato?
Sì, beh, la scelta dell'acquarello è venuta da una mia passione. Io erano anni che desideravo fare un lavoro di questo tipo, utilizzare l'acquarello con questo tipo di atmosfere, perché vengono da un autore che a me piace moltissimo, che è Rimpel Vliet. Era un pittore olandese, pittore illustratore, era quello che negli anni 70-80 dipingeva i libri degli gnomi, non so se qualcuno se li ricorda, da cui trassero anche un cartone animato che non era il massimo, ma i libri erano bellissimi, e lui mi regalarono uno di questi libri da bambino. Mi ricordo, io sono cresciuto con questo riferimento di queste atmosfere che dipingeva appunto Porvlit. Con gli anni ho trovato tutti i suoi libri. Lui era un cacciatore, andava nei boschi in mezzo alla natura all'alba, a volte col fucile per prendere i fagiani, a volte si portava la tavolozza e dipingeva, e faceva questi dipinti meravigliosi con queste atmosfere, sempre appunto con questa luce rarefatta, il sole basso.
La doppia natura che torna, come diceva Teresa.
Esatto, fa. Esatto. Lui dipingeva questi paesaggi, queste figure, questi alberi, questi boschi meravigliosi. E io erano anni che sognavo di fare una cosa ispirata a quel tipo di atmosfere. Lui usava l'acquarello, dipingeva anche a olio, faceva diverse cose. Siamo stati al suo museo in Olanda, dove sono esposte alcune delle sue opere. Lui è morto poi negli anni 90, ed era tanto che volevo fare una cosa del genere. Questo libro, abbiamo cominciato a parlarne, l'idea di ambientarlo appunto in Russia, alla fine dell'inverno, quindi alla fine dell'inverno, in quella parte di Russia poi, dove siamo anche stati poi, alla fine dell'inverno la luce è sempre bassa perché siamo molto a nord, siamo in Carelia, quindi all'altezza della Finlandia, il circolo polare artico non è lontano, e quindi durante l'inverno il sole a marzo sorge e dopo poco ritramonta, cioè le giornate sono molto brevi, e quindi c'è sempre questa luce un po' malata, un po' una luce da alba o da tramonto, ed era perfetta. E quindi la scelta della tecnica è venuta proprio da lì, dal voler raccontare queste atmosfere.
Una domanda relativa invece al processo creativo. Come funziona? Nel senso, lavorate prima esclusivamente, cioè, quindi, diciamo, l'idea immagino che sia comune, poi tu, Teresa, ti occupi soprattutto della sceneggiatura e la porti a termine, a un certo punto lavorate in parallelo, come funziona?
Sì, allora, come intuisci tu, l'inizio è comune, cioè le storie nascono da un desiderio comune che può venire all'inizio da uno dei due, cioè affrontiamo magari, non so, quest'epoca storica, questo personaggio, questo tema, però poi è chiaro che ci si fa un sacco di brainstorming davvero, cioè, insieme, per così buttare nel calderone tutti gli ingredienti che ci vogliamo mettere, poi ci dividiamo il lavoro proprio come se fosse una catena di montaggio, cioè io mi occupo della storia e lui comincia contemporaneamente magari a dare una forma ai personaggi, a studiare l'atmosfera, a studiare la tecnica che utilizzerà, insomma. Mentre io, scrivo tutta la storia dall'inizio alla fine, tra l'altro io non riesco minimamente a lavorare con la tecnologia, la mia tecnologia è la matitina e i quadernetti, le moleskine, queste cose qua. Cioè io faccio ancora tutto a mano, non riesco proprio, mi inibisce lo schermo bianco del computer, quindi ho questi quadernetti, queste agendine dove scrivo tutta la storia fitta fitta, come se fosse un romanzo, diciamo, ma ovviamente non rifinito, che serve solo a me, ci attacco cose, ci metto post-it, pezzi di articoli che magari c'entrano, che mi interessano, insomma è tutto molto materico, cioè devo avere la possibilità di tornare indietro, cancellare, riguardare cosa ho cancellato e così via, e quando sono sicura della storia dall'inizio alla fine possono passare dei mesi, cioè sono stancato di andare, ho lavorato 6 mesi solo alla storia, agli incastri e tutte queste cose, quando sono sicura allora, solo allora comincio a sceneggiare. In realtà probabilmente in questa prima parte del lavoro, di questa prima parte del lavoro fa parte anche la stesura del progetto che consegniamo all'editore, cioè a noi piace consegnare dei progetti che abbiano già la faccia, che ti suggerisce di che cosa si tratterà stavolta. Per esempio per La Terra, il Cielo e i Corvi, mi ricordo era il compleanno di Michele, gli abbiamo dato una cartellina in color carta da zucchero con questa etichetta sopra dove c'era scritto Ministero della Guerra, cioè avevamo scansionato dei documenti veri perché entrasse subito in atmosfera già dai fogli che apriva, insomma. Infatti lui tutte le volte dice: ma ragazzi, ormai, cioè voglio dire, ci possiamo anche trovare, ne parliamo noi. No, ti dobbiamo dare il progetto. Con Il Porto Proibito uguale, gli avevamo fatto una copertina con l'immagine della nave anticata, lui aveva scansionato dei titoli di vecchi libri per comporre il font. Il Porto Proibito erano proprio delle lettere di titoli di vecchi libri.
Erano i frontespizi delle favole della Fontaine, della fine del Seicento. Oh, io avevo un libro dove di raccolte di favole dove erano riprodotti questi frontespizi. E quindi ho utilizzato quelle lettere per comporre la scritta, proprio Il Porto Proibito viene da lì, da quei fogli, da quelle immagini.
Quindi insomma, dalla prima fase di stesura della storia fa parte anche la preparazione del progetto. Poi, avendo l'ok sul progetto, che io appunto scrivo tutta la storia in modo molto molto dettagliato, a volte butto giù anche già dei dialoghi se mi vengono, cioè è tutto molto confuso, cioè se lui apre i miei quadernetti non capisce niente, faccio fatica a capire io, quindi però quello per me è importantissimo ed è la parte anche più pesante, che mi preme di più, perché come dire, c'è sempre l'ansia di non riuscire a raccontare tutto come ce l'ha in testa, insomma vabbè, poi io sono quella ansiosa dei due, lui è la messa a terra, quindi comunque questa fase qua è molto faticosa per me.
Immagino quindi dopo, quando è pronta la sceneggiatura, che lui sta disegnando, l'ansia del risultato, del vedere il lavoro che va in progress.
In realtà no, zero ansia. No. Cioè io quando ho scritto la storia e poi ho iniziato la sceneggiatura, quando ho finito la sceneggiatura, io per me basta, io sono... mi sento leggerissima, cioè è lui che ha tutto il lavoro sulle spalle, come dicevi tu giustamente, quando si tratta di un libro molto lungo, come Non stancarti di andare, come Il Porto Proibito, erano 320 tavole, quindi chiaramente io stavo ancora terminando la sceneggiatura e lui stava cominciando a disegnare le prime tavole, quindi come dire, proseguivamo più o meno in parallelo. Invece con libri più corti, più snelli, io probabilmente sto scrivendo il libro successivo e lui sta disegnando quello precedente. Quindi in casa, una casa di psicopatici, a pranzo ci si trova e io parlo di cose del 1800 in Inghilterra, lui è nella Russia del 43, ecco così, c'è uno sfasamento.
Non ci si annoia, si annoia di sicuro
per niente.
Da questo punto di vista. E, tra l'altro sulla Terra e Cielo e Corvi, le vedevo poi sugli account social sia di Bao che del vostro, che Stefano è andato a fare un controllo proprio sulla qualità di stampa della resa, no?
Sì, siamo andati a vederlo stampare, ma in realtà banalmente perché l'acquarello ha un sacco di vantaggi, è una tecnica che adoro, ha qualche piccolo svantaggio e uno di questi è che una cosa tecnica, non puoi togliere il nero, non puoi eliminare il canale del nero, cioè e a volte il nero in stampa se magari la carta non è quella giusta, o può scurire leggermente i colori. Quindi ecco, giusto per scrupolo, eravamo andati a vedere. In realtà non ho dovuto dirgli niente, sono uscite perfette come dovevano essere, quindi ne abbiamo approfittato, è stata una bella esperienza per vedere. Alla fine noi ci occupiamo di tutta una parte del lavoro, poi il lavoro di stampa vero e proprio non lo vediamo, è una cosa che non conosciamo, eppure anche lì un mondo meraviglioso con queste macchine, le lastre, come funzionano. C'era il responsabile, era stato gentilissimo, ci ha spiegato tutto, tra l'altro c'erano i bambini e anche a loro ha spiegato tutto quanto, come si stampa, come funziona, dove va la carta, i colori, quindi ecco, è stata una gita alla fine.
Ma com'è l'emozione della prima copia di un nuovo lavoro?
È ogni volta diversa, sì. Dipende dalle sensazioni che tu associ a quella storia di volta in volta, no? Cioè, una volta è festa, non so, mi viene in mente quando è uscito Tosca dei Boschi, era bellissimo, cioè il libro era coloratissimo, sembrava davvero un cartone animato, averlo tra le mani, sfogliarlo così era proprio come essere andati al cinema, insomma. E Da Terra ci ricordi è commozione, come fosse Porto Proibito. Per Non stancarti andare forse è stato un brivido, perché quella cosa ancora era in atto, e quindi forse è stata la nostra storia più difficile, e da pensare e da scrivere e anche tantissimo da promuovere, perché c'è quella parte lì del lavoro che uno magari non tiene presente, però anche la promozione può essere una delizia e può essere una fatica, insomma. E quindi ogni volta dipende, cioè per le ragazze del Pillar per esempio è un'avventura, perché non vediamo l'ora di continuare e speriamo che duri a lungo, quindi
anche qui non si vede l'ora, è divorato.
Vabbè, lui si è messo a disegnare, quindi fantastico.
Ottimo, abbiamo già degli spoiler, noi siamo corsi a prenderlo non appena è uscito, talmente era l'ansia di vedere come andava a finire, comunque come proseguiva più che altro. E no, quello che volevo chiedervi io è: ma quindi avete due musicisti in casa e non hanno nessuna intenzione di votarsi al fumetto, al disegno?
Allora, no, allora un musicista è strenuo musicista, cioè a 5 anni ha detto io farò il violinista, e da 2 anni a questa parte suona studiando anche 2 ore al giorno, cioè è una cosa incredibile, vabbè,
ha preso quell'arte là.
La sassofonista è per divertimento, in realtà lei è molto tipo papà, cioè lei disegna un sacco, anche lui disegna un sacco, però dice di voler fare il violinista, lei invece sembra...
Sì, noi io speravo almeno un commercialista, non so, un dentista, un lavoro sicuro.
Che torna, sai, sempre comodo.
Esatto, quelle cose che hai uno stipendio, no, che sei tranquillo, no, proprio disperati, una famiglia di disperati.
In realtà lei vorrebbe fare l'attrice, per cui ancora non abbiamo ben capito, avremo un violinista e un'attrice, siamo messi benissimo.
Più i fumettisti come genitori, le arti le abbiamo coperte in buona, sì, esatto, parte, diciamo che le arti sono ben coperte.
Allora, è affascinante in realtà, perché tu vedi loro che comunque hanno la loro storia da scrivere, no? Quindi tu in certo. realtà non li precedi, li segui e vedi dove ti portano, quindi questa cosa è affascinante. Cioè, a me farebbe piacere se loro facessero cose diverse dalle nostre, però chiaro, poi staremo
anche lì. Perché vuoi mettere, vedendo da fuori, quanta ispirazione ci può essere per storie future?
Ah, sì.
Cioè, tra l'altro,
tra l'altro ogni tanto fanno anche delle richieste, adesso è passata la fase, però quando Mickey era più piccolo faceva delle richieste, poi in realtà non è che sempre puoi, cioè lui faceva delle richieste su Orlando, per dire, cioè cose di questo tipo.
Vabbè, così
Orlando della Wolf, poi. Ovviamente.
No, grazie a Dio, Orlando curioso.
No, però mica male, si parte bene, tanto il materiale c'è sempre. Sentite, appunto, le ragazze del Pillar sono il primo ritorno in un universo o in un mondo che avevate creato in precedenza. Non so se sarà il primo e l'unico, le ragazze del Pillar sappiamo già che ci sarà seguito, ma non so se avrete anche altri ritorni, ad esempio nel mondo di Tosca, o vi dicendo, ma diciamo che in questo momento è l'unico. Sono stati molto amati, cioè quel mondo è stato amato veramente. Immagino che ovviamente aveste ancora storie da raccontare, però è stato un mondo in cui tutti avevamo voglia di tornare, o sbaglio, cioè mi sembra che sia stato proprio travolgente.
Guarda, no, per noi è stata una questione di nostalgia, cioè proprio detta così, nostalgia, sì. Avevamo anche un po' di timore a tornare indietro, perché ci piace sempre cambiare, quindi diciamo, ma ci torniamo, non ci torniamo, è come quando sei stato bene in un posto, e ci sei stato anni prima, hai vissuto delle cose pazzesche e dici, ah, ma ci torno, ma non lo so, perché magari torno e poi non è bello come la prima volta che ci sono state, poi magari mi rovina la prima volta e cose così. Sì, però effettivamente c'erano, cioè ci eravamo affezionati così tanto ai personaggi, di tanti avevo ancora voglia di scoprire cose, cioè noi partiamo dalle ragazze del Pilla perché ci sembrava bello partire da lì, da quel mondo che è rimasto orfano di Rebecca. Quindi c'è, cioè, ancora tante cose da raccontare, è anche un luogo di incroci di storie, no? Storie che arrivano, storie che partono, però non rimarremo lì sempre, è un po' un pretesto, cioè è chiaro, ogni storia avrà come titolo il nome di una ragazza, ma uno, non è detto che staremo sempre al Pillar, due, non è detto che saranno sempre ragazze del Pillar, cioè è una partenza, però è proprio nato per nostalgia, non c'era mai successo prima. Ci siamo detti no, ma noi le serie non le faremo mai, e poi in realtà non devi mai dire mai, perché non lo so, se poi ti viene voglia, è stato in anche realtà... buffo, perché appunto noi stavamo già lavorando a La Terra, il Cielo e Corvi quando questa cosa si è messa di mezzo, come dire, e sì, quindi è stato buffissimo anche dire a Stefano, a Michele Cate, a dire, ragazzi, noi avremo un'altra idea per il 2019, se non vi scoccia... cioè, è andata proprio così.
Io immagino che punto dica loro.
Sì, ma io sono sempre, cioè, così, no? non vuoi sconvolgere i piani di altri, no? Avevamo già firmato il contratto per La Terra, Cielo e Corvi, avevamo anche già la data del 2020, quindi questa cosa si è messa in mezzo e ho detto, boh, ma magari, cioè, come dire, diamo fastidio. Invece loro hanno colto con molto entusiasmo, quindi...
Sempre nell'ottica della famiglia che dicevi prima, no? Sì. Immagino che poi avere a che fare con autori in maniera così diretta e con un rapporto così personale fa anche sì che tu ne conosca le personalità e le faccia anche sbocciare, quindi dica, inutile tarparvi le ali, fate quello che volete perché lo sapete cosa volete fare a un certo punto.
Sì, poi devo dire, c'era questa cosa di Bau che nel 2019 compiva 10 anni e... Mm-hmm. E noi proprio sta cosa di non avere un libro per i 10 anni di Bau ci dà fastidio non esserci dentro. Ho detto, ma giusto. Se volete lo facciamo per i 10 anni di Bau. Ho detto, vabbè, non ci dà fastidio.
En passant proprio come cosa. Ma poi tra l'altro è vero che è un ritorno, però è un ritorno soltanto come luoghi, come ambientazione, perché poi alla fine la storia è completamente diversa, i personaggi sono ispirati, anche lo stile grafico, perché appunto nel Porto Proibito abbiamo i disegni a matita, stavo dicendo a Giuseppe a fuori onda prima di chiamarvi che fa effetto adesso vedere il Porto Proibito a matita e vedere invece le varie colorazioni dei vari volumi, è un sembra che sia passato tantissimo tempo in qualche modo da quel volume, nonostante appunto il Porto Proibito sia meraviglioso proprio anche per come è fatto appunto a matita, perderebbe secondo me in quel caso con una colorazione per certi versi, e quindi lo stacco c'è, quindi è uno stacco ma non uno stacco, cioè torniamo in quel mondo ma ogni storia è un pochino a sé stante e quel mondo è proprio bello, cioè, e lo dice uno che non si è mai appassionato alle storie né di pirati né di marineria, quindi proprio, però è un mondo che secondo me ha tanto da raccontare, e quindi è bello sapere. Poi mi è piaciuta molto, Teresa, quello che dicevi, mi piace scoprire i personaggi, come se fossero lì e tu stai pian piano scoprendo le loro storie man mano che le racconti.
Ma in realtà succede così, sai, tante volte nei libri mi succede che un personaggio mi prenda la mano e io dico, ma no, stai lì, cioè, mi è successo con Non stancarti di andare con Maite, la mamma di Iris. A parte che era per me una valvola di sfogo stupenda, perché fumava sempre, diceva un sacco di parolacce e per me è stato divertentissimo. Ma lei voleva spazio, cioè inizialmente doveva essere un comprimario, poi diventa quasi uno dei personaggi principali, insomma, la storia sua e della sua amica di Tiz e di Lucio, cioè diventa quasi una seconda storia parallela a quella della figlia e di Ismail. E la stessa cosa mi è successa con Attilio adesso, non perché lui non fosse già il protagonista, ma perché inizialmente quando abbiamo pensato a questa storia, tutta quella parte totalmente muta dei flashback qui sul lago non esisteva, cioè esistevano questi tre uomini ragazzi, poi, perché abbiamo voluto apposta dire, a un certo punto Attilio dice tra qualche giorno compio 24 anni, perché noi pensiamo sempre a questi soldati come delle persone grandi e grosse che sono totalmente coscienti di quello che fanno, in realtà erano dei ragazzini, 24 anni, adesso sei quasi poco più di un bambino, quindi, ed erano mandati allo sbaraglio, quindi era giusto anche, come dire, ricordarci che veramente erano persone giovanissime, cioè qui abbiamo lui che ha questa età, Vania non lo so, forse più
filo
o meno
più giovane,
un filo più giovane e Fuchs che è più vecchio, forse avrà 30 anni, cioè, vuol dire,
sì.
E tutta la parte del passato di Attilio inizialmente non c'era, non era prevista, poi mentre lavori vivi anche un pochino e vivi delle cose che ti influenzano, no? Il discorso di prima. Quindi noi nel frattempo abbiamo sempre amato il lago che è qua vicino a noi, che è il lago di Como, e lo frequentavamo, ci piacciono i monti soprattutto, cioè ci piace il lago dall'alto, non quello basso dei VIP. Però in questi anni l'abbiamo frequentato un po' di più, anche con i bambini, c'è stato un innamoramento di famiglia per i paesini sui monti, e vabbè, questa cosa non poteva non entrare, e alla fine era così forte l'innamoramento che ha preso sempre più pagine, poi in un certo senso ha dato senso al personaggio di Attilio, cioè lui non sarebbe Attilio senza tutta quella parte che riguarda il suo passato, la sua vita, e che in un certo senso gli dà i mezzi e così le carte in mano per affrontare quel presente lì. Lui può negarlo quanto vuole, ma è quello che gli ha insegnato la vita sui monti e dal punto di vista di suo padre e da contrabbandiere, che lo aiuta a sopravvivere in Russia nel 1943. È quello spaesato.
La scelta che fa alla fine lo conferma, no? Anche esatto. Quando muore come Attilio, senza esatto, andare esatto. Troppo nello spoiler. Ma uno dei temi che ricorre spesso nelle vostre opere è proprio questo della famiglia. Sì. Sicuramente in Non stancarti di andare, dove c'è proprio un racconto generazionale, sia quello di Maite che di Iris Ismail, sia appunto con Costantino e Attilio, ma anche nel Porto Proibito, anche se affrontato sì. In un'altra maniera. Quindi questo è uno dei temi che vi piace affrontare, che si trova per caso nelle vostre opere?
No, non è un caso, è proprio, io credo, cioè alla fine le nostre famiglie non vogliono mai essere la classica famiglia biologica, cioè non hanno quella necessità lì, poi noi vabbè siamo una famiglia classica di due genitori con i due bambini, sposati eccetera, ma è un caso, questo è un caso, cioè la famiglia sono le persone delle quali ti circondi e che ti fanno sentire a casa, questo è il concetto, infatti i nostri libri sono pieni di, come dire, di padri, di madri che non sono necessariamente padri e madri biologiche. Questo forse lo vediamo un po' veramente in tutti i libri.
Da
Viola Giramondo già c'è questo aspetto e io lo credo fortissimo. Cioè, un padre e una madre che sono delle guide, ma che non necessariamente hanno un legame di sangue con te, ecco. Quindi, vabbè, da Nathan nel Porto Proibito, c'è Tiz in Non stancarti di andare, ma anche Padre Saul è un padre anche di tante persone in modo diverso. E anche nella Terra del Cielo e Corvi c'è un pochino questa cosa, cioè è vero che c'è tutta la storia forte che è quella di Attilio con un personaggio fortissimo che in realtà non dice una parola in tutto il libro, che è il suo papà, e che in realtà prego fortemente i lettori che quando arrivano a quella pagina dove ci sono dei documenti, ecco lì prego di leggere l'articolo di giornale, perché può passare in secondo piano perché sembrano semplicemente dei documenti, così, è una scrivania di documenti, però in realtà se volete capire il libro fino in fondo bisogna leggere quell'articolo di giornale. sì, quindi c'è il rapporto di Attilio con il padre, ma in un certo momento ci sono anche dei rapporti tra loro tre, tra i tre soldati, che sono quasi da fratelli o da padre figlio, in alcuni momenti c'è anche quella cosa lì, e appunto di nuovo non necessariamente c'è un legame di sangue.
Con le signore russe che incontrano, c'è anche un rapporto con l'ultima soprattutto, quasi materno, anzi
sì.
Di nonna quasi, lei lo spaccia per suo nipote, no? Quindi...
Esatto, sì, lei lo accudisce, sì, certo. E cioè, tra l'altro questa cosa è reale, cioè era molto, è raccontata in moltissimi libri che parlano dell'epoca, da testimoni dell'epoca, cioè questa cosa dei contadini russi che davano alloggio, che sfamavano questi soldati stremati, cioè di qualunque fazione fossero.
Sì, sì, è raccontato in Dottore Velli, la strada del Davai, dove sono tutte esperienze di questi soldati, ma anche nel Sergente della Neve, insomma, sono fatti storici, ecco.
E poi tra l'altro anche, comunque, se vogliamo, anche il Pilar è a tutti gli effetti una famiglia.
Esatto, dunque, esatto, sì, sì, sì.
Anzi, è una proprio di quelle famiglie allargate di cui spesso si sente la mancanza in determinate situazioni.
Sì, sì, poi dove ci sono anche le stronze, cioè nel senso non...
In quante famiglie ci sono le stronze, quindi...
cioè c'è il buono e c'è il cattivo di tutta la dinamica familiare, insomma.
Assolutamente sì. Stefano, una delle cose che mi ha sempre colpito fin dal Porto Proibito in poi è la tua capacità di avere un tratto che, ovviamente, avendo lavorato con Disney, ha una certa poesia, una certa dolcezza nella rappresentazione, ma riesci comunque a rendere la realtà in una maniera impressionante. Cioè, nel senso, è realtà, è abbellita, ma trasmette tutto, sia quando c'è il bello che quando c'è il drammatico. Questa è una cosa che non è semplicissima da rendere, e non so neanche se è proprio una domanda, ma era una constatazione più che altro.
No, mi fa piacere. Io sì, vengo da Disney, quindi il mio imprinting è quello lì, e credo che si veda anche nelle cose più con i personaggi più realistici, ecco. Vado io, tante cose, veramente, a volte sì, mi capita che mi chiedono delle cose sul mio modo di disegnare a cui non so rispondere, ma perché banalmente vado moltissimo a istinto. La maggior parte di quello che faccio è veramente fatto di getto e a istinto, quindi quando funziona sono molto contento. Una cosa che dico spesso è che la metà delle cose che faccio sono fatte a caso, quindi probabilmente c'è anche una buona dose di fortuna in mezzo. Però sì, immagino che sia un po' la scuola Disney, un po' tutto quello a cui mi ispiro, comunque che guardo. Sono sempre stato un lettore avido da ragazzino di fumetti, da Asterix che adoravo da bambino, a appunto Disney, a Toppi, Battaglia, Pratt. Ho sempre guardato molto quel mondo lì, e quindi penso che tante cose poi uno le assorbe, e riuscire a rimetterle sulla carta è una fortuna, insomma.
Tu tra l'altro hai una struttura delle tavole che tendenzialmente ha delle vignette, quando hai personaggi comunque le vignette non sono mai enormi, tendono ad allargarsi soprattutto quando hai panorami, sì, quando sì, hai navi eccetera, mentre sui personaggi sono molto intime comunque,
sì, sì, sì.
Molto particolare, e soprattutto nonostante i volti siano... Non abbiano tanti tratti di dettaglio, sono estremamente espressivi. Questa cosa, cioè, a me colpisce molto perché c'è un contrasto tra quello che dovrebbe essere e quello che risulta. da una parte uno si aspetta che con pochi tratti, con poche cose, sia poco dettagliato e trasmetta meno, e invece trasmette di più. E questa cosa è abbastanza notevole.
Ma guarda, è un po' una filosofia. Cioè, io sono abbastanza convinto che il bravo disegnatore sia quello che lavora poco. Cioè, alla fine, quando riesci con poche cose a rendere quello che vuoi rendere, credo che ottieni un gran risultato. Il fatto che ci siano i personaggi, quando c'è un primo piano, la vignetta è chiusa sul personaggio, forse dipende anche appunto da quello che guardavo e da quello che ho letto. Io non sono mai stato un lettore di manga, non ho mai letto manga, non ho mai amato quel genere, cioè non che non mi piace, però nel senso non mi sono mai approcciato. E invece è in quel genere che si usa invece di più il personaggio grande. Cioè, per me utilizzare in una pagina un personaggio grande mi sembrerebbe di sprecare spazio. Quindi ecco, io se devo dare tanto spazio lo do al paesaggio, non so, un elemento architettonico, piuttosto che un veliero, una nave. E quindi questo credo che appunto venga dalla mia formazione. Anche il fatto della sintesi, di utilizzare pochi elementi, anche nel paesaggio, nelle ambientazioni, cerco sempre di mettere poche cose ma che raccontino, cioè questa è una cosa che mi aveva insegnato Cavazzano ai tempi, se tu fai una vignetta, non so, sei in una particolare ambientazione storica, non so, in un ufficio della polizia di Chicago, se tu cominci a riempirlo di elementi, a metterci un sacco di cose, diventa ridondante e diventa barocco. Invece devi scegliere pochi elementi giusti che raccontino qualcosa, una lampada a petrolio, una macchina da scrivere, basta magari un piccolo elemento a raccontarti l'ambiente dove sei, e così hai fatto meno fatica. Quindi, il disegnatore è pigro di sua natura, cioè, quindi meno lavora meglio è.
Ha fatto un sacco di fatica prima per la documentazione, però.
Infatti, immagino, anche perché poi voi, tu ami moltissimo documentare gli studi fatti, perché vedo che comunque alla fine di praticamente ogni volume c'è una sezione bella corposa relativa agli studi dei personaggi, al design, ai dettagli, perché di nuovo non ci sono ma ci sono, quindi il dettaglio che magari giustamente potrebbe andar perso da qualcuno che non conosce bene un certo argomento o una certa situazione, e va a scoprire che, accidenti, anche quella particolare modo di disegnare una giacca o un vestito, penso addirittura alla biancheria intima nelle ragazze, sono poi dettagliate, dicono guardate che, cioè, non è che me la sono inventata, cioè è tutta roba vera.
Sì.
Ed è molto, 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 molto affascinante come risultato. Ma c'è una tecnica che invece non hai ancora usato e che ti piacerebbe usare in futuro?
Urca.
La scultura.
le tavole intagliate nel legno. No, non lo so. Non lo so, al momento mi piacerebbe provare l'acquarello in un altro modo, cioè l'acquarello in questo libro, Nella terra del cielo e corvi, è usato, non so come dire, quasi asciutto, ci sono temo di cadere nei tecnicismi.
Non ti preoccupare, vai pure.
Però c'è una tecnica mista, c'è dentro anche del pastello, si vede la grana della carta, il ripasso è a pennarello marrone, tutto per dare un certo tipo di atmosfera. Mi piacerebbe usare l'acquarello puntando su un'atmosfera diversa e su una sintesi diversa, cioè un acquarello con poche pennellate, con pochi colori caldi questa volta, più freschi, magari con delle vignette tipo senza il bordo, non lo so, sperimentare con l'acquarello. L'acquarello, allora, dal mio punto di vista, per me è la mia tecnica preferita, cioè è una tecnica che adoro, mi piace moltissimo, quindi ecco, continuare a sperimentare con l'acquarello non mi dispiacerebbe.
Io volevo chiedervi invece, visto che poco fa avete fatto questa annotazione sul pacifismo e sull'essere obiettori di coscienza, avete scelto due temi, due opere in cui la guerra è preponderante, sia in Non stancarti di andare, una guerra che ci tocca come esseri umani ma non come Stato, mentre invece la Seconda Guerra Mondiale, per La terra, il cielo e i corvi, ci ha toccato personalmente, non che sia meno grave, anzi, assolutamente. Però come Stato, perché per esempio io, arrivato alla fine della Terra, il cielo e i corvi, un po' di disgusto nel leggere determinate cose relative alla guerra, determinati documenti che avete riportato, mi hanno veramente rivoltato lo stomaco. Come è stato per voi, che a maggior ragione ne avete fatto una bandiera del vostro pacifismo, approcciarsi a questi temi qui?
Allora, guarda, come dice Stefano ogni tanto, cioè alla fine in questo libro la guerra è forse l'unico personaggio cattivo, è l'unico nemico, ecco. Questi tre sono diversissimi, ma in realtà hanno in comune la loro fragilità, la loro umanità. Non è la lingua che ci fa uguali, ma è proprio il modo di reagire alle cose, no? Le emozioni che proviamo, che poi è quello che è il fascino delle storie, no? Cioè uno si immedesima con i personaggi perché ha provato le stesse emozioni. E quindi qui la guerra, questa non è una storia di guerra, è una storia con la guerra in sottofondo, e la guerra forse diventa il personaggio del nemico. Nemici non ce ne sono qui, al di là di quei quattro tedeschi, non puoi non mettere quattro bei tedeschi nazisti, no, dai, che fanno i cattivi, li posso la Seconda Guerra Mondiale.
Penso che sia proprio da contratto. contratto, cioè,
sì, da contratto, cioè, contratto, la, sì, la, sì, esatto, sì. Il tedesco nazista macchietta che dice così bisogna metterlo, perché sennò, cioè, un minimo di sfogo. Però in realtà, ecco, il nemico è tutta la situazione in cui siamo infilati. E difatti, se ci pensiamo, le cose terribili che questi tre fanno, li fanno perché c'è un nemico che gliele fa fare. Certo. Con questo non sto giustificando nessuno, cioè, abbiamo a che fare con dei ladri, degli assassini, dei traditori, però ecco, c'è un nemico più grande che non si può identificare negli uomini, ma in questa cosa generale che hanno fatto gli uomini, ma che è forse più grande di loro a questo punto.
E comunque sì, c'è una cosa che anche da pacifista devi tenere presente, cioè che la guerra, per quanto sia una cosa appunto spaventosa, orrenda, la peggiore che esista, ma ha anche da un certo punto di vista un certo fascino, cioè è una cosa terribile questa, però se ci pensiamo dall'alba dei tempi le storie che rimangono, che ti restano, spesso sono storie di guerra, cioè l'Iliade è una storia terribile, una storia di guerra, eppure è uno dei più alti poemi dell'umanità.
Star Wars
è una storia di guerra. Star Wars è una storia di guerra, il Signore degli Anelli è una storia di guerra, una storia di violenza e di guerra. E quindi ecco, c'è questo rapporto ambivalente, questo sdoppiamento. Anch'io appunto da pacifista mi piacciono i soldatini. L'uomo veramente è una creatura strana. E
comunque citiamo sempre De Gregori, la guerra è bella anche se fa male.
Purtroppo devi tenere presente questa cosa. Che è una cosa inquietante, perché forse veramente la violenza fa parte dell'animo umano, cioè siamo qualcosa dentro, ce l'abbiamo ancora di brutto, ecco.
Infatti questo porta a una cosa che dici spesso, cioè qui c'è tanta natura in questo libro, ma ci sono tanti animali, ma nessuno di loro è minaccioso.
Anche a un certo punto c'è un lupo che compare, però non ha niente di minaccioso, è un lupo che guarda Attilio e ognuno se ne va per la sua strada, perché appunto qui non è la natura di cui devi avere paura, ma è l'uomo.
Tra l'altro, comunque, tutte le narrazioni di guerra più belle spostano il focus dalla parte, diciamo, strettamente eroica alla parte in cui il singolo è alla fine vittima degli eventi, o comunque è un piccolo ingranaggio.
Sì, sì, è vero.
E quello è, indipendentemente da dove da che parte si è schierati, no? Si può trovare... nel momento in cui torna ad essere una persona l'altro e non più il nemico, lì c'è la storia importante, anche se è piccolina a livello generale. Quindi questa è esattamente la situazione appunto della Terra, Cielo e Corvi, ma con ovviamente personaggi che non sono in nessun caso dei pilastri morali.
No, affatto. Esatto. Tra l'altro Fuchs, per dire, dei tre incarna proprio l'ideologia della guerra, no? C'è quella sera in cui non riescono ad addormentarsi nel capanno di Frasca in mezzo al bosco, e hanno questa conversazione che ovviamente è riportata da Attilio, perché sarebbe stato impossibile utilizzare il metodo Ciubecca su questo tipo di conversazione, però cioè, in cui si capisce che lui è fermamente convinto, pare, di quello che sta facendo, dell'onore alla patria e del nemico, eccetera, eccetera. Attilio queste cose gliele smonta, ma perché, non tanto perché creda che siamo tutti umani, ma perché lui è un contrabbandiere ed è quello che ribalta i tavoli. Cioè, ognuno di loro ha un po' il suo modo di vedere le cose, che non è mai, come dire, santo, anzi, cioè...
Tutt'altro. E comunque sì, sono sempre personaggi che si muovono in un secondo piano, invece sempre ripetere una cosa che diceva Mario Monicelli dei suoi film, quelli ambientati in epoche storiche. Lui diceva: i miei personaggi non sono film storici, sono film ambientati nelle retrovie della storia. Cioè la storia passa, fa danni, e questi sono quelli che poi devono raccogliere i loro cocci, perché sono le conseguenze di un danno fatto altrove. L'idea era un po' questa, insomma.
D'altronde mi viene in mente anche banalmente l'anno scorso un Jojo Rabbit che...
Sì, 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 esatto.
Mi dà proprio un esempio del genere. Dicevi, Giuseppe?
Che questo fa riflettere anche sul vostro modo di... Io, per esempio, mi piace parlare delle vostre opere come dei romanzi storici, perché comunque sono delle storie all'interno della storia. Alla fine era quello che... delle cose che potrebbero succedere tranquillamente, che potrebbero essere successe tranquillamente all'interno di quella della storia con la S maiuscola. Quindi avete raccolto quell'eredità lì, ora figlia di Manzoni, senza paragoni azzardati, perché comunque secondo me su piani diversi ovviamente siete allo stesso livello, visto che parliamo di due arti differenti, però avete certo raccolto quell'eredità lì. Peraltro volevo chiudere il discorso sulla guerra con una citazione altissima, che era quella di Yoda: guerra non fa grande nessuno. Quindi...
Ah no, certo, che noi infatti avevamo messo in fondo a non stancarti di andare, perché figuriamoci il nostro piccolo super fan di Star Wars. Noi... Ma guarda, ti dico di più, quando abbiamo dato il progetto a Caterina e Michele, per far capire che, cioè, insomma, eravamo convinti dall'inizio di mettere le lingue, di lasciare le lingue non tradotte, quindi tedesco non tradotto, russo non tradotto, e all'inizio c'è stato un attimo di perplessità per capire come questa cosa poteva figurare, e abbiamo detto: come Chewbacca e Han Solo. E lo capisci, no, quello che dice Chewbacca? E allora subito Katia ha detto: vabbè, sì, certo, allora funziona.
Infatti. No, ma infatti vi dirò, all'inizio ero rimasto un attimino spiazzato, poi effettivamente funziona perfettamente, perché il discorso della non comunicabilità, o comunque del non volere capire, come stavi dicendo tu prima, arriva. Quindi a un certo punto dici: cavolo, ma io adesso devo passare un tot di pagina a non capire cosa dicono alcuni di questi. Cioè, la prima impressione è quella, poi dici: ah sì, però sì, funziona, è giusto, va bene così, e quindi va bene. Però effettivamente c'è un piccolo spiazzamento all'inizio.
Tra l'altro siamo stati anche molto subdoli, e quando Attilio parla in italiano ci sono parole in dialetto comasco, sì, quindi per rendere anche difficile quello.
Però anche la conseguenza, l'effetto di farti, di non appianare le differenze, perché magari se le aveste resi come in non stancarti di andare, poteva passare il messaggio che non c'erano differenze tra questi tre personaggi. Invece questo acuisce le differenze e rende ancora più evidenti, più umane le loro convergenze, non mi veniva il termine.
Anche se poi prima o poi farò tradurre da qualcuno, perché sono comunque curioso come una scimmia.
Ma dicono che ci sono quelle app che tu fai la fotografia e ti
l'ho fatto io, giuro.
Prima o poi lo farò, assolutamente. Sentite, visto ovviamente andrei avanti ore e ore, ma anche voi dovreste avere una cena tra un po' con quello che è. Ultima domanda che mi viene da farmi, e poi non so se Giuseppe ne ha qualcos'altro che vuole chiedervi, è il prossimo luogo che, non prossimo libro eccetera, perché ovviamente magari non è ancora, o se è già in progetto ovviamente non potete parlare eccetera, ma un prossimo luogo in cui vi piacerebbe andare con le vostre storie?
Caspita,
l'Austria.
Ci piacerebbe andare in Austria, sì.
L'Austria.
L'Austria di inizio Novecento. È un po' che ce l'abbiamo in mente. Non credo che sarà il prossimo luogo, perché in realtà la prossima storia ce l'abbiamo già in mente, ma non avendo ancora fatto il progetto per Kate e Michele, non possiamo assolutamente.
Ma infatti, proprio non ci ho neanche provato.
Esatto, però ci piacerebbe, già un po' che ce lo diciamo.
Sì, l'Austria dell'epoca di Klimt.
Esatto, ci piacerebbe.
Liberty,
sì.
La Belle Époque, l'impero che sta finendo, non so, un'atmosfera così.
Tra l'altro, mi avete appena fatto venire in mente una cosa, che molta della ricerca che fate mi ricorda la ricerca che fa nei suoi romanzi, non so se lo conoscete, Christopher Moore, che è un autore è tendenzialmente un autore comico, però gli piace anche scrivere molto di periodi storici. Quindi ha scritto ad esempio un romanzo che si chiama Sacre Bleu, in cui compaiono parecchi pittori dello stesso periodo di Viola, e ha fatto tanto di sito con i riferimenti di ogni dipinto di cui si parla per spiegare cosa. E quindi questo tipo di ricerca adesso mi è venuto in mente, perché gli piacciono anche molte ambientazioni, e quindi mi è venuto in mente questo come cosa, un'associazione mentale così, en passant. Giuseppe, tu stavi dicendo qualcosa in aggiunta?
Sulla questione dei luoghi, no, stavo dicendo che sentivo gli avvocati della BAO dietro la porta pronti
per una nuova idea. No, però diciamo che fra qualche anno, se uscirà qualcosa ambientazione austriaca, potremmo dire lo sapevamo.
Assolutamente sì, ma speriamo, perché di solito quando ci mettiamo in testa una cosa prima o poi la facciamo, magari passano 15 anni, però in effetti la cosa di Viola, guarda, quando ancora non facevamo forse cose Disney insieme, ci eravamo detti, ma sarebbe bello fare una cosa con una bambina, il circo che viaggia nel mondo, il circo è un mondo dentro il mondo, ma era tanto tanto tempo prima, poi è rimasta lì e poi invece è diventato Viola. Cioè alla fine le cose, secondo me, abbiamo i cassetti pieni e poi
bisogna capire quale sarà il bisogno, visto che andate a...
Bravissimo!
Sì, esatto.
Sì.
Però arriverà il giorno in cui potremo dire lo sapevamo. Va bene, io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, come nostro solito non andiamo mai brevi e ne siamo molto felici. Intanto vi ringraziamo veramente, siete stati fantastici, grazie. Gentilissimi, adorabili. E...
Ma grazie a voi.
No, grazie a voi perché è stata una bellissima chiacchierata con delle domande che ci hanno dato modo di raccontare cose che non avevamo ancora detto, insomma... Bello, bello, grazie.
Questo ci rende molto felici.
Ora mi sciolgo pure io come la storia.
Sì, noi ci scioglieremo. Capiterà magari in qualche presentazione. Tra l'altro, quando avete fatto la presentazione della Terra del Cielo e Corvi qui a Milano, non sono riuscito a venire perché erano finiti i posti.
Sì. Allora, saremo a Como a fine mese, forse.
Buona a sapersi. Adesso tengo d'occhio perché nel caso...
Sì, lo metteremo sull'unico social su cui siamo, quindi...
Tanto vi seguiamo sia come Polonair che come noi singoli, quindi non c'è problema. Giuseppe, vuoi diamo le coordinate a questo punto prima di chiudere?
Assolutamente sì, ci potete trovare come al solito sul sito www.polonair.net, dove in home page trovate un pulsante sostienici se volete sostenerci, potete fare una piccola donazione, donarci un caffè e ci aiuterete a comprare un viaggio in Austria per me e Sergio, che andremo a visitare i luoghi dove sarà ambientato il prossimo non in ordine temporale.
Posso dire che diamo merito a Giuseppe, che lui sta cosa non se la prepara mai, ogni volta quando finiamo alla fine se la inventa seduta stante.
Ma è molto bella questa cosa del viaggio, per mangiare la sake.
Hai proprio azzeccato. Ecco, andiamo. Io ho già un tour di posti dove andare, Sergio. Quindi, se volete sostenere i nostri chili in eccesso con Sacher, cliccate su sostienici. Okay. Altrimenti potete sostenerci in maniera indiretta acquistando sia i libri che vi suggeriamo, ovviamente di Teresa e Stefano nel dettaglio dell'episodio, oppure cliccando sul link Amazon sempre in home page. Vi ricordo, senza sovrapprezzo. Se invece non volete darci questi soldi perché vi facciamo schifo, o perché siete genovesi e via di luoghi comuni, potete assolutamente metterci una valutazione su Apple Podcast o lasciarci un feedback, che comunque fa sempre piacere.
Io ricordo che siamo sempre fermi a 60, punto ai 75, grazie. va bene, a questo punto grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a te Giuseppe.
Grazie a te Sergio, grazie davvero di cuore a voi.
E alla prossima, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Voi non sapete che cosa significhi in questo paese trovare qualcuno là dove l'avevi lasciato. Voi non sapete che cosa significhi per un petul come me, che non ha mai fatto altro che saltellare sul pelo dell'acqua con la consapevolezza che prima o poi sarebbe affondato. Uno come me che non ha mai fatto altro che fuggire dalla fatica, dalle aspettative, dalla punizione, dalla guerra. Ecco, voi non sapete che cosa significhi per uno come me riconoscersi finalmente in una storia.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra 2 settimane per il 40° episodio regolare dedicato ai robottoni. Ciao!